L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il professor Michele Trimarchi, neuropsicofisiologo, presidente CEU, Centro Studi per l'Evoluzione Umana.
E presidente dell'IPV, direttore della BHC Brain Health Center. Benvenuto, professore.
Grazie a voi, grazie a voi.
Nelle cronache di questi ultimi mesi, e non solo, spesso ci sono notizie riguardanti i giovani, i ragazzi, gli insegnanti, i genitori nei loro rapporti reciproci. Il più delle volte si fa riferimento a situazioni abbastanza gravi, violenze dei ragazzi su altri ragazzi e ragazze, sugli insegnanti, cellulari spesso usati per riprendere scene di sesso o violenza in classe e insomma e altre cose che si potrebbero aggiungere. Ma come fare a trovare una soluzione?
L'argomento, l'argomento è enorme. Infatti stiamo facendo dei corsi sul bullismo attualmente in atto a Salerno e li stiamo preparando pure qui. E le soluzioni sono difficili perché sono, diciamo, le cause sono multifattoriali. Il problema principale risiede nel fatto, su questa ricerca di giustizia che c'è nel genoma umano, nell'essere umano, in ogni attimo della vita, dove la giustizia dovrebbe essere amministrata innanzitutto in famiglia, per i bambini, per i figli, poi nella scuola dai professori, dai docenti, poi nella società praticamente dai giudici. Soltanto che sono tutti argomenti poco chiari ancora anche agli studiosi, quindi immaginiamo un po' quello che accade nelle famiglie e nella società, nella scuola. Quindi le radici di questo problema è in questa ricerca di giustizia che l'essere umano ha già innato in sé e che avrebbe perfetto come principio genetico. Noi già lo vediamo nel mondo animale. Il mondo animale è già perfetto e programmato in tutte le sue espressioni. Da quella che può essere l'amore, il rispetto della tutela dell'ambiente, di sé, della procreazione. Anche l'uomo geneticamente sarebbe perfetto alla nascita, in potenza, soltanto che la cultura che ci portiamo dietro, con un cumulo di errori su errori, vanno a condizionare purtroppo il comportamento umano, dove si pretende poi dall'essere umano, sulla base di ciò che gli si insegna, una educazione che non è coscienza. E quindi questo produce grande caos, dove tutti hanno questa spinta alla giustizia, a essere capiti, all'affermazione della loro vita, della loro dignità, e pochi poi riscontrano una risposta positiva a questo tipo di ricerca che c'è innata nell'essere umano.
Quindi insomma poi ci si trova immersi nell'ambiente con tutti i condizionamenti che vengono dalle varie fonti, quindi sia dall'informazione ma anche dal mondo dell'educazione, dalla famiglia eccetera.
Eh sì, tutto parte dalla famiglia. Purtroppo noi nasciamo genitori a livello genetico come il mondo animale. Infatti noi vediamo gli animali come accudiscono i cuccioli, come li crescono,
quest'istinto,
come vanno avanti,
ecco, sì.
Però noi, che invece se fossimo liberi di farlo lo faremmo geneticamente meglio degli animali, fin dalla nascita acquisiamo condizionamenti su quelle che sono state le esperienze degli adulti, ovvero dai genitori che hanno vissuto nei loro ambienti, che attraverso tutto il caos informazionale viene alterata e modificata quella che era la spinta genetica a procreare. Allora tutto ok, però dovremmo in qualche modo prendere coscienza innanzitutto della perfezione che ci sarebbe già in noi a livello genetico e renderla in noi coscienza creativa. Invece questo non avviene né nella ricerca. Noi vediamo come viene descritto il bambino in età evolutiva, è un gran caos. E poi vediamo come si formano i docenti nella scuola, non sanno nulla di questa età evolutiva, di questo progetto perfetto, genetico che c'è nell'essere umano, che non chiederebbe altro che quello di prendere coscienza ed esprimersi creativamente con la sua forza, con la sua dignità.
Essere sviluppato, insomma. Quindi
il caos è proprio qui.
Sì.
Il discorso che ogni essere umano chiede giustizia e ottiene ingiustizia e quindi commette ingiustizia. E ogni essere umano vorrebbe essere il primo, tra virgolette, della classe e poi quando si trova ad essere ultimo si mette a fare il bulla per contestare quello che è il primo, per essere pure lui primo. Quindi sono tutte situazioni di grande conflittualità generata dall'ignoranza che imperversa in tutte le direzioni.
Allora, prima di trovare le soluzioni bisogna prendere coscienza di tutte questi fermenti che ci sono.
Ma questo credo che l'articolo l'articolo che mi avete mandato. Che
sì, un articolo tratto da Io Donna, che ha per titolo "Perché i genitori danno sempre ragione ai figli".
E infatti basta leggersi questo articolo per non capirci nulla, perché di fatto quelle cose che sono scritte qui dentro le sappiamo letteralmente tutti. Sappiamo che esistono certi atteggiamenti, altri atteggiamenti, premio punizione, sappiamo che esistono questi conflitti, sappiamo che esiste il disagio, ma poi la soluzione chi è che la deve dare? Questo non è un farmaco che lo prendi e ti passa tutto.
Si parla solo dei problemi, ma le soluzioni sono
esatto,
poi...
Esatto, ma questa è la stessa cosa, vediamo un po' in tutti gli altri campi. E il problema dove sta? In un processo evolutivo, culturale, altamente alterato, in cui abbiamo due strade dove se ne percorre e se ne privilegia una. Cioè, le due strade quali sarebbero? Una, la via della saggezza, cioè che dovremmo ricavare da tutti coloro che illuminati o hanno sacrificato la loro vita per acquisire saggezza, hanno dato lumi all'umanità, e quella dovrebbe essere la fonte che dovrebbe guidare la politica, la scuola, l'insegnamento e le coscienze. Invece vediamo l'altra strada che viene privilegiata, che è quella dei doveri sociali, della via culturale, dell'arrivismo sociale, dove esistono una serie di errori tremendi e madornali che generano tutto questo conflitto, perché io che cerco la saggezza devo fare i conti poi con una società che si è organizzata sull'arrivismo sociale, e io come competo volendo essere saggio con l'arrivismo sociale? Sarò sempre marginato se domina l'arrivismo.
Certo,
quindi
c'è sempre questa scollatura
che mettono in lotta la natura dell'essere umano, e quindi la soluzione è nella ricerca, è nello studio, e nelle università, nella scuola, che devono capire profondamente e rispettare le potenzialità genetiche di ogni essere umano, che fin dalla nascita non chiede altro che giustizia, che felicità, che gioia di vivere, e invece che gli si mette davanti. E cominciamo a riflettere su questo e poi capiamo le ragioni per cui nascono questi conflitti nei bambini, nei ragazzi, nella scuola, nella società e via di seguito.
Certo, professore, partendo proprio dalla scuola e quindi dagli insegnanti, sono insegnanti che vorrebbero fare bene il proprio lavoro, che non riescono, non ce la fanno, altri che sono disperati, altri che sono disillusi, altri che non sarebbero adatti a fare l'insegnante eppure lo fanno. Insomma, anche qui poi c'è una grave problematica, una grave situazione.
Esattamente, e io ci sto dentro fino al collo, perché in effetti a me mi portano questi ragazzi poi per curarli, per vedere bene le situazioni, e spesso mi relaziono con gli insegnanti, e infatti è stata capitata pochi giorni fa una cosa stupenda, bellissima, dove un bambino che veniva creduto discolo, disattento, che non aveva nessuna voglia di imparare e niente, l'ho ricevuto qui, quello è un bambino saggio. Cioè è un bambino saggio che vede le cose come sono, esattamente come nella favola di Anderson, dove questo vedeva il re nudo, mentre tutti lo vedevano il re tutto nella sua carrozza pomposo eccetera, invece quello era nudo e il bambino l'ha visto nudo. Questo è quando un bambino rimane saggio, che non subisce subito questi inquinamenti che la famiglia, la società, la televisione eccetera gli danno, quello va a scuola e si ritrova la non saggezza, si trova un potere che lo vuole dominare e che non lo ascolta, che non può sapere nulla di quello che quello dice, come quel bambino che ha detto il re nudo. Questo non glielo fanno dire il re nudo, perché i bambini spesso dicono all'insegnante: lei non può offenderci, e questa dice: stai zitto cretino, tu non puoi, ma lo direste mai cretino a un adulto? E io poi, parlando con questa insegnante, che il bambino ne veniva contestato all'insegnante, ho detto, dico: dottoressa, lei dovrebbe parlare col bambino come sta parlando con me, perché il bambino in potenza è un saggio, è un uomo, è qualcosa di meraviglioso, lo ascolti prima di rispondere e non gli imponga cose che a me non imporrebbe. Il giorno dopo l'insegnante gli ha chiesto scusa davanti a tutti e gli ha detto: ti prego, quando sente delle mie stonature alza la mano e fammelo notare. Cioè, quindi l'insegnante è pronto, vorrebbe conoscere, vorrebbe sapere, ma non c'è una scuola, non c'è una università che li prepara.
E potrebbe essere un'occasione di crescita per tutti poi.
Esattamente, è crescita per tutti. I corsi di formazione che noi facciamo per gli insegnanti e tutto quanto, solo che ne vengono pochi perché non sanno cosa troveranno. Fanno talmente tanti corsi che all'ultimo sono demoralizzati, perché in questi corsi non è che gli si dice più di tanto, noi che partiamo come centro studi per l'evoluzione umana, Planet Zen, cioè abbiamo integrato le scienze per andare a capire una perfezione che è già implicita in questo progetto genetico dell'essere umano, e l'informazione, la cultura, i valori non dovrebbero contestare ciò che noi, ognuno di noi ha dentro di sé, questa richiesta di verità, di giustizia, di libertà, di amore. Dovremmo semmai con la cultura favorirla, esprimere e dare coscienza all'essere, in modo che quando raggiunge la pubertà quest'essere possa gestire la propria vita e progettarsi la vita giorno per giorno con quei valori che sono di tutti, universali. Ma se questo non accade, ogni bambino, ogni essere umano si difende, certo, e attacca e crede ad aver ragione.
Quindi il mondo della scuola, poi la famiglia, a volte genitori ignari di avere dei figli con una sorta di doppia personalità, no? A casa tranquilli, invece all'esterno comportamenti fra il bullismo e il teppismo, i genitori che rimangono
stupiti. Ma non
ne sanno
nulla spesso i genitori, poverini. Esatto. Perché i figli devono nascondersi, perché i genitori per primi non li ascoltano, non li capiscono, fanno come gli insegnanti, pretendono l'ubbidienza, tutti pretendono l'ubbidienza, ma noi non ubbidiamo alle ingiustizie e quando posso sfuggo. E questi sono i bambini, spesso tra genitori e figli non c'è nessun tipo di comunicazione e loro si vivono la loro vita al di fuori delle famiglie, coi compagni e così via. Nella scuola non si sentono compresi, non sempre, poi ci sono anche insegnanti illuminati, certamente, o genitori illuminati che riescono a guidare i propri figli bene o i propri alunni bene, certo, ma sono rari chiaramente. Infatti ebbe un caso dove in effetti l'insegnante già fin dall'inizio ha chiesto a tutti i ragazzi, dice: ragazzi, fate un compito, vorrei che ognuno di voi osservasse tutti i propri compagni e mi scrivesse su un foglio tutto ciò che nota di pregi e di difetti. È stata una cosa bellissima, perché questo ha iniziato a far sì che questi socializzassero e si cominciassero a conoscere, certo, ma sono pochi questi esseri illuminati. Quindi il discorso è enorme, perché noi geneticamente sappiamo dalla saggezza popolare che si è sempre detto che i panni sporchi si lavano in famiglia, ed è chiaro che i genitori che si sentono offendere il proprio figlio anche da un insegnante, questi reagiscono e attaccano e dicono: no, il problema ce lo vediamo noi, tu stai buona, stai fuori, non lo puoi conoscere.
A volte attaccano anche in maniera violenta,
picchiando gli insegnanti stessi.
Ma infatti io rabbrividisco proprio su un fatto accaduto sul giornale, forse a voi è sfuggito, non lo so, le dichiarazioni di Blair, che ha detto a tutti gli insegnanti: dobbiamo ritornare alle bacchettate.
Esatto,
dico,
sì,
ma
sì,
questa
sì,
è follia, ma Blair non si può permettere questo. Noi dobbiamo evolverci, non tornare indietro.
L'Inghilterra purtroppo ha una grande tradizione in questo settore.
Ma la tradizione negativa, soprattutto, ecco, del colonialismo.
Sicuramente.
E questo è il colonialismo, come lei sa, non è cerca evoluzione, non c'è evoluzione, ma è un modo di appiattire i cervelli e adeguarli ai propri modelli sociali. Questo per certi aspetti può essere anche evolutivo, perché poi questi si ribellano e cercheranno di andare avanti. Però noi quello che dobbiamo in qualche modo mettere in luce è il rispetto della dignità. Si ricorda quel convegno al Senato della Repubblica sulle un'educazione per la dignità umana?
Sì, sì, sì,
è
sì,
una cosa importantissima, che attualmente quel documento è ufficiale alle Nazioni Unite, quindi spero che si diffonda più rapidamente.
Possa andare avanti, certo.
Ma il discorso è questo: non cerchiamo le colpe, ma cerchiamo le soluzioni.
Insomma, alla fine, se non si cercano le soluzioni, si finirà solo per parlare come un gatto che si morde la coda e si rimane statici.
Ma peggio ancora, incrementiamo lo squilibrio, ecco, i conflitti e le violenze.
Si va avanti nella negatività.
Nessuno accetta le colpe che non si sente addosso. Quindi o rendiamo giustizia alla verità, oppure non ne veniamo fuori. Il genitore non accetta di essere colpevolizzato dalla scuola o dall'insegnante, perché il genitore sa bene pure che la scuola non funziona sempre. Quindi è un discorso, è un serpente che si morde la coda. Quindi perché i genitori danno sempre ragione ai figli? Ma non è vero. Ci sono genitori saggi che prendono i figli e cercano di educarli, ma non sanno fare di più. Però non permettono a nessuno di colpevolizzarli, semmai ognuno veda il proprio trave nei propri occhi invece che la pagliuzza negli occhi degli altri.
Certo.
È inutile che io metto la nota al bambino e lo spedisco a casa, ma se io te lo mando a scuola sei tu che devi educarmelo, Non io che sto a casa, io faccio la mia parte, ma tu fai la tua.
Il bambino diventa come una specie di pallina da ping pong e poi la lacerazione la subisce lui comunque.
Ma se io mando mio figlio a scuola, la scuola dovrebbe provvedere a dargli coscienza, a farmelo crescere, a farmelo evolvere, a far sviluppare quella consapevolezza che gli permette di affrontare la vita. Ma non è studiando Garibaldi che è imparato a capire la vita, è storia che mi farà piacere leggere quando avrò la libertà di poterlo fare, ma non mi potete inzeppare il cervello come un secchio da spazzatura di nozioni che a me non servono a capire me stesso, la mia vita e come relazionarmi al mondo.
E parlatemi che poi facilmente si dimenticano pure.
Parlatemi della mia dignità, certo. Fatemi capire profondamente che cos'è la mia libertà e come la posso esprimere, fatemi comprendere come relazionarmi con giustizia con gli altri, fatemi capire come ricercare amore, piacere e gioia di vivere. Se fate questo siete la scuola giusta che educate, altrimenti voi non mi insegnate proprio un bel nulla.
Certo, perché...
E allora i conflitti ci sono e ci saranno sempre di più perché non vedo un progetto che favorisca la presa di coscienza dei bambini. Finché l'insegnante non la smette di pensare che dandogli la nota e la punizione risolve il problema e si lava le mani o si aggiusta la coscienza, questo non sarà mai un bravo insegnante, perché i dittatori ci sono stati ma sono finiti, tra virgolette, a livello politico. Adesso perché li continuiamo a essere nelle case, nelle famiglie, nella scuola? Ricatti, dittature, imposizione, l'ubbidienza. Ubbidienza a che cosa? Io ubbidisco alla mia coscienza e quando io conosco e riconosco, gli ubbidisco. Ma se non conosco e non riconosco, perché dovrei ubbidire?
Insomma, se la coscienza è formata e informata, allora tutto insomma può andare.
Ma se io conosco non posso tradire me stesso,
certo.
Cioè la mia coscienza.
Certo.
Facciamo nascere le coscienze. Rispettiamo la dignità della persona, che è una pulsione potente che c'è in ogni essere umano, che si ribella a qualsiasi colpevolizzazione se non riconosce l'errore. Quindi è questo il processo educativo che va messo.
Insomma, non è una lotta l'uno contro l'altro.
No, no, è una difesa. È una difesa contro l'ignoranza che imperversa e offende la dignità della persona. Io non vedo soltanto, non so, i colpevoli, io non vedo colpevoli se non nell'ignoranza che persiste e che provoca ininterrottamente meccanismi cerebrali che si attivano in difesa dell'essenza dell'essere, dell'io dell'essere, di quella genetica che rende giustizia all'essere umano, che sicuramente un creatore pieno d'amore e di forza ha creato e che l'uomo ancora deve scoprire come favorire e far sviluppare questa coscienza. E questa è genetica, è scienza esatta. Noi l'abbiamo compreso con la neuropsicofisiologia e facciamo corsi, adesso faremo un corso universitario, una laurea magistrale in psicologia neuropsicofisiologica, dove ogni cosa va vista sempre in termini molto scientifici,
quindi azioni con relative conseguenze, insomma.
Esattamente, se lei mi manda un'informazione lei dovrebbe deciderla sapendo già cosa provocherà dentro di me, e se lei ha rispetto di me nella sua parola ci sarà quel rispetto, io lo riconoscerò.
Certo.
Queste sono cose che già ho dimostrato 30 anni fa con gli studi che ho fatto sui processi di lateralizzazione degli emisferi cerebrali. L'emisfero destro riconosce sempre le informazioni nella loro fisicità, ovvero nelle loro caratteristiche fisiche, obiettive e oggettive. Il sinistro invece apprende e mette in memoria e poi ripete. Questo tipo di conflitto che nasce in questi due emisferi è il conflitto che poi vediamo all'interno delle società, nelle famiglie, nelle lotte, con l'invidia, l'arroganza, la prepotenza. Abbiamo codificato tutta una serie di termini, ma che non rendono assolutamente giustizia alla verità.
Se il conflitto è dentro di noi, insomma, esatto. Si manifesta fuori.
Sì, ma infatti quando il genitore si ribella all'insegnante che colpevolizza i figli, o fa il prepotente, o usano la prepotenza, ti levo il telefonino, invece di convincere il bambino che il telefonino forse li può limitare in quello che dovrebbe essere il processo educativo nella scuola, convincete i bambini a mettere il telefonino.
Certo.
Ma non obbligatele, perché questa prepotenza vi costerà caro. Voi fate diventare bulle e delinquente le persone per rifarsi a un atto di ingiustizia subito. È chiaro che il genitore in quel momento l'appoggia il figlio.
Insomma, ogni essere ha diritto alla sua dignità.
Ogni essere, beh, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice questo. accettata da tutti gli stati del mondo. Tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità, ma nessuno è andato a verificare dove sta questa dignità. La dignità, ormai lo spieghiamo da una vita, andassero a leggersi qualche cosa anche in sede di Nazioni Unite, nel campo educativo, in sede UNESCO. I nostri lavori sono anche lì. C'è un mio lavoro, Neuroscienze e diritti umani, che dimostra dove sono questi diritti umani all'interno del cervello umano, ma li dobbiamo tirar fuori, cioè educere, dare coscienza e consapevolezza all'essere umano di questi valori, e poi sarà lui a essere perfetto con gli altri, a essere giusto, non perché lo dicono gli altri, ma perché glielo impone la sua coscienza. E questo è il discorso che noi dobbiamo portare avanti anche nella formazione degli educatori, nella formazione anche di quelli che dovranno essere genitori. I genitori sarebbero felici di essere perfetti genitori, di aiutare i propri figli a essere felici, ma con le loro frustrazioni, ma come fanno a educare i figli ad essere felici?
Insomma, c'è un qualcosa che si perpetua dall'uno all'altro.
Si perpetua da migliaia di anni,
certo.
Da migliaia di anni questi errori culturali che si tramandano da generazione in generazione stanno distruggendo il mondo. Perché? Perché i mass media, che stanno aumentando la quantità di informazione, stanno accelerando il conflitto, perché l'informazione dovrebbe essere, come sta facendo lei, come state facendo voi in questo momento, qualitativa, utile, fisiologica, a promuovere consapevolezza e coscienza, non a promuovere delinquenza con tutti quei film delinquenziali che sparano, uccidono in tutti i sensi. Poi i film migliori sono i cattivi che uccidono i buoni, allora i buoni uccidono i cattivi e vincono. Ma è possibile che l'omicidio dovrebbe essere giusto? Sia fatto dall'uno o dall'altro, ma piantiamolo con questo bene e male, certo, e inseriamo il giusto, certo. Ciò che è giusto ed evolutivo ed è amore per tutti. Ma questa è scienza esatta, non stiamo parlando di favolette per bambini. C'è una scienza esatta che rende giustizia alla verità, e la verità è già innata all'interno di quel progetto genomico che è da vita all'essere umano.
Quindi l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dovrebbe non rimanere appunto nella carta,
ed
ma
è quello che abbiamo,
esatto,
fatto noi.
Quindi, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e di coscienza.
Sono andato a cercare questo, dottoressa, sono andato a cercare all'interno del cervello dov'era questo valore. E c'è in tutti gli esseri umani.
È lì che bisogna svilupparlo.
Bisogna soltanto rispettarlo, intanto, e favorirlo nella,
certo,
sua espressione. Quando voi all'essere umano gli dite a un bambino sei meraviglioso, ricordatelo, però ora dimostralo. Dimostra la tua gioia di vivere, dimostra, però noi creiamogli un mondo in cui questo scopre il mondo, conosce il mondo, scoprendo se stesso che si relaziona al mondo. Facciamo sì che nella pubertà questo abbia coscienza e consapevolezza delle sue potenzialità e sviluppi una creatività per farsi grandi progetti e li realizza giorno per giorno felicemente. Questo è previsto da quel progetto meraviglioso che c'è in un bambino,
certo,
in una bambina,
certo.
Però noi adulti che giudichiamo i bambini, perché sono gli adulti che spiegano i bambini, e questo è grave, perché i bambini si spiegano da soli, ma nessuno li ascolta, perché i bambini devono ubbidire a chi? A chi? A Dio, alla perfezione, alla verità. Ma quando l'essere umano non dimostra, anche se lei mi parla in nome di Dio e mi commette un'ingiustizia, la sento ingiustizia, io sento con chiarezza che quello non è Dio,
certo,
perché Dio è dentro di me che mi permette di riconoscere l'ingiustizia.
Scaturisce qualcosa che non rappresenta la giustizia.
Quindi Dio ha già scritto,
certo,
il suo libro,
certo,
dentro di me, dentro ogni essere umano. Ecco che vuol dire che ci ha creata immagine e somiglianza, ma siamo già dentro di noi in potenza Dio, ma se nessuno ci permette di esprimerci, o di dire quello che pensiamo, o di esprimere ciò che noi sentiamo ingiusto, se nessuno ci ascolta, ma come potranno mai scoprire quelle meraviglie che ci sono già dentro di noi in potenza e che poi siamo costretti purtroppo a mettere da parte, perché altrimenti non ci permettono di vivere in questa società,
certo.
O ci conformiamo al gruppo, al modello, alla moda, ai furbi, ai potenti, oppure l'essere umano non può esprimersi. Questa è la più grande ingiustizia e crimine che si commette giorno per giorno, e quello che ci salva è solo l'ignoranza, e ignoranza è scusat davanti a Dio e davanti agli uomini, però noi dobbiamo prendere coscienza.
Certo.
Se vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo avere rispetto dell'essere umano. Ma perché tutti gli esperimenti hanno messo in luce che se noi osserviamo gli adulti e i bambini, privilegiamo sempre l'osservazione dei bambini, ci avviciniamo sempre di più ai bambini? Perché? Perché il bambino ci dà una sensazione bella? Perché il cucciolo degli animali ci dà sempre una sensazione bella? Perché tra il cane grande e il cucciolo di cane io scelgo il cucciolo di cane? Perché noi ce l'abbiamo dentro questa spinta all'armonia, a quella pulizia che c'è già alla nascita. Tutti raccontano le favolette di Anderson, questo e quell'altro, il re nudo e via di seguito, però poi non è che si fermano a riflettere perché quel bambino è riuscito a vedere le cose come sono,
certo,
mentre gli adulti non li vedono più. Vanno avanti con dei modelli, il re doveva essere con la carrozza, quindi per loro il re era con la carrozza. Ma questo è vero, è scientificamente dimostrabile con la risonanza magnetica funzionale. Guardate le persone, sembra che vi guardano ma non vi vedono proprio, voi soffrite, nessuno se ne accorge,
è come se passasse
voi
attraverso,
voi gioite, nessuno se ne accorge, sì. Ognuno esprime i propri condizionamenti. Questo
allora,
pensiero sinistro va ripulito.
Certo, speriamo allora che questi passi che sono stati già fatti possano continuare, i passi positivi,
vanno avanti e noi possiamo dirvi, stiamo facendo una marea di corsi, adesso stiamo preparando un convegno all'UNESCO su queste basi, sui fondamenti scientifici dei diritti umani, stiamo preparando corsi in tutte le direzioni, anche corsi universitari, di psicologia questa volta neuropsicofisiologica, non più la psicologia delirante dove tutti parlano ma nessuno ci dice chi è quest'essere umano una volta per tutte, cos'è la coscienza, che significa amare, che significa libertà, dignità, giustizia. Noi vogliamo sapere questo.
Certo, e speriamo, ecco, sicuramente
lo sentiamo dentro,
di ritornare ancora su questi argomenti con il professor Trimarchi, che ringraziamo, Michele Trimarchi,
neuropsicofisiologo, presidente CEU Centro Studi per l'Evoluzione Umana. Grazie mille professore,
grazie
a risentirla.
Alla prossima, grazie.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.